Centrale. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di Centrale Sport. Siamo qui per commentare quella che è stata la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D. Il Nardò ha conquistato il secondo successo consecutivo, bissando dunque la vittoria ottenuta a Pozzuoli in occasione della prima giornata del girone di ritorno. Una vittoria importante perché conseguita con una squadra in gran salute, il Matera, anche se menomata ieri da numerose assenze. Parleremo dunque di questa partita, degli spunti che ha offerto e delle discussioni che ha generato poi sui social con Fernando Pero.
Buonasera, ben ritrovati.
E con il re, insomma, del web sportivo neretino, parliamo di Alessandro Capoti.
Buonasera.
In arte Alex, insomma.
Se sto là, devi dire The King.
Sappiamo bene che Alessandro Capoti è il creatore, no, di nardogranata.com, questo sito che segue sostanzialmente 24 ore su 24 quello che succede intorno al Nardò. Un ospite, diciamo, Fernando, è in continuità con quello di lunedì scorso, perché lunedì scorso avevamo il social media manager del Nardò, Mattia Fasano, e il nostro Alex opera in questo campo, anche se naturalmente in un ambito diverso. Mattia Fasano in ambito societario, mentre Alex
in ambito non ufficiale,
autonomo, ma indipendente.
Ma ricordiamo anche i trascorsi da dirigente da Alex. Conducemmo, sì, il settore giovanile diversi anni or sono,
2004-2005,
in concomitanza. Poi lui ha detto: vai avanti tu, che a me viene da ridere, e sono andato.
Quindi tu hai intrapreso questa esperienza societaria, lui invece continua a offrire questo servizio che, diciamo, non ha eguali, possiamo dire, Alex, a livello quantomeno di campionato di Serie D.
Sì, ci sono comunque siti autonomi, indipendenti, poi i social permettono tante opportunità, da Instagram, Facebook, a Twitter, c'è un po' di tutto, quindi non per forza ci deve essere un sito, un portale autonomo, ma questi i vari social media permettono di inserirsi con una certa facilità, insomma sappiamo che ce ne sono, non è soltanto l'esperienza di Nardò Granata, ce ne sono degli altri.
Sì, anche se ho notato che molto spesso per quanto riguarda le altre società le discussioni post gara si sviluppano prevalentemente sulle pagine Facebook delle società, mentre a Nardò, forse proprio per la presenza di questo sito, no, è il forum di Nardò Granata il luogo di incontro e di discussione.
Sì, però posso dire, la forza di un forum di discussione o di un Facebook, una pagina Facebook, sono i tifosi e l'interesse che c'è dei tifosi attorno ad una squadra, attorno ad una storia che fa la forza o la fortuna eventualmente di un mezzo di informazione. Cioè non è soltanto il fatto di doversi di aggiornarlo quotidianamente, dall'altra parte c'è l'interesse vivo. Questa è una piazza calcisticamente viva che ancora mantiene una forte identità calcistica, sportiva, cittadina, e quindi questo è soltanto un mezzo attraverso cui si può incanalare questa passione e questo interesse. Quindi è come dare l'assist, dare un'opportunità ad esprimersi.
Del resto, ma è un assist anche che ricevi, nel senso che ti appaga il fatto di... Sì. Di ricevere interesse dai tifosi e di dare il servizio, quindi credo che sia una soddisfazione reciproca, no? Quella di gestire un sito che comunque porta via,
sì,
porta via tanta attenzione.
Certo, questo sì.
Certo.
Sì, anche perché diciamo, come abbiamo detto poc'anzi, è attivo 24 ore su 24, anche con il contributo a volte dei tifosi, sono i tifosi stessi, no, a lanciare notizie di mercato, l'interessamento.
Appunto, c'è su... questa interazione continua. Ieri per esempio ci sono stati due membri del forum che hanno stilato le pagelle, e l'hanno fatto in maniera molto, non voglio dire professionale, ma sicuramente da persone che si intendono di calcio, quindi basta lasciare lo spazio e l'iniziativa anche a chi ci segue, che insomma si possono anche veicolare delle informazioni utili e tecnicamente anche valide, non per forza, cioè non per forza deve venire dall'alto, ma anche dal basso, cioè spontaneamente possono anche esserci dei passaggi di informazione così diciamo qualificati.
Va bene, sono lontani i tempi in cui bisognava attendere il lunedì, acquistare in edicola il giornale, no? Per leggere di cosa era accaduto la domenica precedente, soprattutto quando si giocava in trasferta. Insomma, sono i tempi che vanno avanti.
Sì, però sono belle cose, voglio dire. Ripeto, oltre al sacrificio personale di portare avanti anche con una certa qualità l'informazione, c'è anche la possibilità di esprimersi, non dico a tutto tondo, perché un po' di filtro, Alex, lo farai pure, no? su certi commenti, anche nel modo di esprimersi,
sì,
nel linguaggio, ovviamente, altrimenti poi non ha, diciamo, spessore la discussione, perché se poi viene lasciato tutto in maniera spontanea, molto probabilmente poi scema l'interesse sulla qualità dell'informazione che passa, e quindi la gente magari si allontana perché vede che poi è una piazza proprio a tutto tondo, no? Invece se viene curata, viene filtrata e vengono indirizzati anche i commenti con una certa educazione, anche con una certa, posso dire, competenza, no? di chi ci scrive, allora è chiaro che...
Sì, purtroppo c'è da dire che il calcio suscita delle passionalità estreme, per cui è chiaro che poi...
Posso dire, è cresciuta anche la consapevolezza di chi scrive, cioè non c'è bisogno di stare troppo sul pezzo ogni momento per evitare commenti sgradevoli, perché
hai educato i tuoi utenti in un certo modo.
Diciamo, tranne qualche situazione pure che si può verificare, ma è sempre sporadica, cioè
sì,
sostanzialmente
poi,
non c'è questa necessità impellente di intervenire, censurare, cancellare, è diventata molto più sporadica questo pericolo.
Poi tutto dipende anche dai risultati, no? Perché quando tutto va bene c'è...
Sì, ma anche la polemica è una polemica educata, non è una polemica sbagliata.
No, perché mi capita anche di leggere espressioni pesanti, molto offensive, addirittura sulle pagine Facebook, proprio quelle ufficiali delle società.
Ecco, è successo anche a noi, attenzione. Allora, lì c'è, come posso dire, o la censura preventiva, no? Oppure lasciare la libertà di espressione per far passare l'umore o l'idea, o estrapolare l'idea dal contenuto proprio del messaggio. Io sono per la censura, perché io non tollero personalmente certo tipo di espressioni, perché stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di sport, e quando travalica proprio il senso della civiltà o del rispetto della persona e c'è proprio un'offesa proprio diretta, allora no, io sarei per la cancellazione. Naturalmente non tutti la pensano come me, parlo anche di dirigenti che hanno idee diverse. Quindi io le accetto, ma per me l'idea deve passare in maniera civile, può essere anche colorata ma non offensiva.
Sì, ma di fatto quando ci sono commenti offensivi si rischia la querela, cioè bisogna assolutamente intervenire, perché si può passare anche si può anche dare spazio alla diffamazione.
Certo.
Se non a mezzo stampa, a mezzo social media,
sì,
quindi queste cose è molto delicata.
Infatti,
non è soltanto un discorso di libertà di opinione o di sfogo.
No, infatti, perché
a volte ci sono degli estremi per poter addirittura perseguire chi ha fatto.
No, non solo in ambito sportivo, lo leggiamo anche in ambito amministrativo. Voglio dire,
sì,
in quanti sono andati a finire in tribunale perché hanno detto, hanno usato un'espressione fuori luogo o tendente allo
sì, perché ormai quindi Facebook viene assimilato ad un organo di stampa,
una pecora,
senso, e quindi chi afferma determinate chi sì, fa delle affermazioni offensive e diffamatorie poi è chiamato a risponderne. Abbiamo iniziato in maniera diversa puntata, ma comunque sempre in maniera molto interessante, no? Perché sono argomenti poi che
argomenti di attualità, che in cui purtroppo ci sono ancora utenti che cadono nell'errore, no? Bisogna sapersi porre in un certo modo secondo delle regole civili, ripeto, libertà di opinione a tutto tondo, ma sapendola esprimere.
Allora passiamo ad esaminare la partita di ieri. Il Nardò ha battuto per 2-1 il Matera. È stata una gara dominata dal Nardò, però nel calcio non c'è mai nulla di scontato. Partita dominata ma rimasta in bilico fino al 95esimo, quando poi l'arbitro ha fischiato la fine. Col Matera che, pur essendo rimasto in 10 dalla mezz'ora del primo tempo, era pure riuscita a riacciuffare il risultato di parità, in pratica nell'unico tiro in porta. Questo, insomma, Fernando, per sommi capi, la partita che si è disputata ieri al Comunale.
Ne abbiamo parlato sempre di questo, sono delle leggi del calcio non scritte, no? Perché le partite, quando non vengono chiuse, lasciano sempre quella tensione e quel pericolo latente che qualcosa possa accadere. Chiaramente ieri il Matera è stato, non dico inoffensivo, ma tolto quella conclusione di Piccioni in porta, io non conto altri interventi di Viola, no? Una squadra sicuramente quadrata, una squadra che non ha evidenziato la difficoltà di rimanere con un uomo in meno. Forse quello è il merito che riconosco al Matera, piuttosto che tutti gli elogi che sono piovuti su questa squadra, perché francamente a me non vorrei togliere meriti, no, agli avversari, però tolta, diciamo, quella consistenza appunto di squadra che ha dimostrato di non soffrire neanche in 10, o magari di tirare, come posso dire, di mettere sempre comunque in evidenza quel potenziale pericolo che poteva arrivare l'1-1, tolto quello non ho visto grandi cose. Però onore al merito comunque a questa squadra che ha saputo tenere viva la partita. E quando, ripeto, poi il destino si accanisce a volte, no? Perché se la zona del gol nasce da un rigore netto solare, che io, vedendo le immagini, dico: com'è possibile che un arbitro non dia un rigore del genere? E sto sempre a riprendere questi discorsi. Se quel rigore viene concesso, si fa eventualmente il 2-0, l'azione di ripartenza non c'è, non si batte il calcio d'angolo e non c'è l'1-1. Però voglio dire, tutta la conseguenzialità del se dei mano. Che cosa voglio dire? Che il Matera ci ha tenuti col fiato sospeso fino alla fine, proprio perché noi in quella partita di ieri, perfetta dal punto di vista estetico, dell'intensità, del bel gioco, delle belle trame e delle numerosissime occasioni da gol avute, non siamo riusciti a chiuderla definitivamente, perché c'erano tutte le condizioni. Quindi non posso rimproverare nulla alla squadra se non questo, perché voglio dire, anche se qualche giocatore non si è espresso al top, però è solo un'eccezione, perché magari Montinaro ieri non ha fatto la sua partita migliore, però quando io vedo il cross che fa D'Ambros, quando vedo che fa quel cross a Ciraci che c'era scritto accompagnala in porta, per me può bastare lì la prestazione di Montinaro, no? Anche se poi nei dogmi di Mister Ragno deve fare sicuramente altre cose. Però è una partita che mi stava impensierendo, anche pur in superiorità numerica, perché ci abbiamo messo 38 minuti a sbloccarla, naturalmente sbloccata in un certo modo, cioè in maniera quasi
forse
impensabile,
per la prima volta con un tiro da fuori aria, se non vado errato, insomma, perché ho cercato di
escluse le punizioni,
sì, a parte le punizioni, però come sì, conclusione così, e poi da così lunga distanza, qual è stata quella di Adè ieri?
Mi sì, pare, sì, non sì, sì, credo stati, che tu abbia ragione. Per dire che di fatto abbiamo dominato un avversario che però nella casella risultato c'è un 2-1 che sembra un risultato striminzito oppure di fortuna, ma non è sicuramente figlio delle occasioni avute. Credo che il mister l'abbia pure evidenziato in conferenza stampa e sicuramente domani sarà l'elemento cardine sul quale incentrare le discussioni di spogliatoio, dove secondo me metterà sul piatto anche altre considerazioni che guardano la classifica in questo momento, perché finalmente il mister non ha più parlato dei 42 punti della salvezza, ma ha detto adesso l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, no? Possiamo pensare a qualcos'altro. C'è stato un patto di cui ha parlato fra lui e i ragazzi. Io so che per aver avuto diciamo un'interlocuzione diretta con alcuni di loro, sempre via informatica, sono stati molto espliciti nel dirmi chiaramente: daremo l'anima per questa maglia fino alla fine. Quindi questo è sinonimo di attaccamento alla maglia, alla piazza. Vuol dire che i calciatori stanno bene, vuol dire che si sentono tutelati, vuol dire che amano il tifo numeroso che c'è stato e che spero aumenti sempre di più. E quindi probabilmente adesso possiamo iniziare a fare un altro tipo di discorso e speriamo di non perdere quell'umiltà nel guardare diversamente.
Sì, Alex, la tua analisi, diciamo che gli elogi al Matera presumo si riferissero soltanto alla maniera in cui hanno interpretato la fase difensiva, perché sono stati quasi perfetti, no?
Sì, però io volevo dire un'altra cosa, sì. Cioè l'analisi che ha fatto Fernando sì, è condivisibile da un certo punto di vista, però non vedrei tanto un aspetto episodico nel fatto che subiamo gol, e non è la prima volta che stiamo subendo gol, ma c'è diciamo, se vogliamo rilevare un problema. Il Nardò subisce gol più volte negli ultimi tempi, in più partite, e magari proprio quando sembra poter controllare la partita. Io ieri ho posto questa domanda a Ragno e poi anche a De Giorgi. A De Giorgi ho detto: forse il Nardò ora è tecnicamente più forte, ma ha perso in aggressività. E a Ragno ho detto che stiamo prendendo qualche gol di troppo. Poi chiaramente con molta diplomazia e retorica Ragno ha ribattuto: preferisco prendere qualche gol ma poi segnarne sempre uno in più. Diciamo, questa è stata la risposta un po' così diplomatica, ma di fatto poi indirettamente hanno ammesso che c'è questo problema. E cioè Ragno ha detto, cito proprio letteralmente ciò che ha detto: ho detto ai ragazzi che nel secondo tempo sull'1-0 di rallentare, di gestire il gioco, di gestire il pallone. E lo stesso De Giorgi, quando ho sottolineato questo aspetto, ha riportato che il Nardò, quando non è aggressivo, quando non attacca, quando non fa la partita e si richiama che avversari nella propria metà campo, nella propria area, tende purtroppo a scoprirsi, a esporsi a questo tipo di pericoli e a subire gol. Poi se ci mettiamo che il Nardò ha subito gol sia con la Fragolese siamo andati prima sotto e poi abbiamo rimontato, ma abbiamo subito gol con l'Altamura in vantaggio, subiti due nel secondo tempo, con la Puteolana preso anche il gol, ieri con il Matera per giunta Matera in 10. Quindi tutta una sequenza di situazioni, e lo stesso De Giorgi ha aggiunto: a Brindisi abbiamo giochicchiato, abbiamo atteso gli avversari, non abbiamo fatto noi la partita. Anche lì c'è l'episodio, se vogliamo, incriminato, l'espulsione di Urquiza, che poi ha spezzato quell'equilibrio. Però di fatto l'atteggiamento
rigore su Mariano,
sì, voglio dire, l'episodio,
però io ci aggiungo
sicuramente
che
gli episodi sono da considerare, sì, ma sì, l'atteggiamento, no, l'atteggiamento del Nardò in queste partite non è stato l'atteggiamento del Nardò che conosciamo, il Nardò imbattuto, invincibile, insuperabile, eccetera eccetera. Quindi è cambiata un po' la caratteristica di gioco del Nardò, che tecnicamente adesso non ha, se la può giocare con tutti, non è inferiore a nessuno, ma bisogna stare attenti perché le partite adesso forse concediamo qualcosa di troppo.
Io ci aggiungo però che ieri abbiamo preso gol sul calcio da fermo, dove la superiorità numerica si annulla. Chiaramente un attaccante, come posso dire, furbo come quello avversario, intercetta il pallone, perché sono schemi che loro sicuramente provano, sapeva dove andare. Non siamo stati bravi noi nella fase difensiva, e questo è indipendente dalla superiorità numerica, ed è un calcio da fermo. A Pozzuoli abbiamo preso gol sul calcio da fermo, col Brindisi la partita è stata sbloccata sul calcio da fermo. Quindi, tolto Altamura, dove io lo dissi lunedì scorso che quella partita mi aveva lasciato qualche punto interrogativo di troppo, nel momento in cui nell'ultima mezz'ora veramente abbiamo tirato i remi in barca, poi io non avevo visto mai un Nardò arrendevole o che poi trovare una squadra che faccia la partita per 98 minuti e sempre allo stesso ritmo, devi avere 11 fedeli in campo, no? Non è che si trovano in giro facilmente, quindi anche umanamente e fisicamente non è pensabile, nessuna squadra ha questi ritmi. Anche nelle categorie superiori ci sono squadre che fanno la partita a 98 minuti. È chiaro che qualcosa ogni tanto devi rifiatare ogni tanto, no? E devi concedere qualcosa agli avversari. Quando l'abbiamo concesso all'inizio del campionato siamo stati la difesa più forte, ma ci lamentavamo di segnare poco. Infatti eravamo uno degli attacchi più sterili, le polemiche su Locatti le ricordiamo tutti, anche lo stesso D'Ambros non era il D'Ambros di oggi. Oggi è vero, prendiamo qualche gol di più, però stiamo segnando con una, diciamo, regolarità migliore, ecco. Anche la qualità di gioco è diversa, i tre innesti di dicembre hanno elevato il tasso tecnico e di parecchio, quindi, e si è visto che ieri praticamente la squadra l'ha presa per mano a Dae, cioè è un calciatore che è il perno centrale secondo me della squadra, che ha ben preso il posto di Guadalupi al punto da relegare Mengoli in panchina, anche se devo aprire e chiudere la parentesi, Mengoli è stato sia colpito da un lutto per via della nonna che è venuta a mancare, sia dal fatto che ha avuto la febbre fino a sabato, quindi non è solo il Dubaz del Matera che ha avuto i 40 di febbre, però Mengoli quando è entrato sembrava che non avesse avuto nulla, insomma gli era passato tutto. Cioè, ci sono tanti particolari che a volte diciamo non consideriamo, perché lo stato fisico non è solo, o le menomazioni non sono solamente quelle degli avversari. Io ripeto, sto vedendo un Nardò più convincente dal punto di vista del gioco, più spettacolare, e che in questo momento credo che abbia una forza in più dettata proprio da questi tre innesti che hanno dato una piccola svolta alla qualità di gioco.
Sì, per chiudere questo discorso relativo ai gol subiti vi offro qualche cifra. Allora, Nardò ha subito soltanto 3 gol nelle prime 11 partite, nelle successive 8 ne ha subiti 10. Però c'è anche da dire che di questi 10 gol, non tutti, buona parte di questi 10 gol arrivano quando ancora non sono entrati in campo i tre nuovi rinforzi. Ricordiamo quel discorso che facemmo dopo la partita di Brindisi, quando qualcuno diceva si è perso perché Ragno non ha schierato in campo né Montinaro né Ferreira né Adae in partenza, no?
Poi calcio d'angolo di Brindisi battuto da Montinaro, colpo di testa di Ferreira. Cioè,
sì, nel anche senso
bisogna, allora, sì, sono calciatori che fanno la differenza, è inutile girarci attorno, cioè, non possiamo dire che non è vero, sono calciatori secondo me di categoria superiore, che non solo fanno bene agli schemi della squadra, ma ne beneficia tutto il resto della squadra. Io credo che D'Ambros, che ha avuto una, come posso dire, un'inversione di tendenza nel rendimento, e D'Ambros io lo ricordo che veniva contestato inizialmente, non le dimentico queste cose. La tribuna rumoreggiava di fronte a questo calciatore. Oggi D'Ambros, che per fortuna ha raggiunto una maturazione atletica perfetta, fa pressing da solo, dura 80 minuti perché poi alla fine viene umanamente
c'è sempre
sostituito.
Poi l'ingresso sistematico di Jonai e Mariano,
sì, ma perché è giusto, probabilmente il Ragno sa che deve chiedere tanto ai calciatori, ma sa anche che quel ritmo non è possibile sostenerlo per tutta la partita, cioè sono calciatori che corrono tanto e quindi...
Però sono sicuro che su quello ci sta lavorando Ragno, a mettere a posto le cose anche qui su questo aspetto.
Su quale?
Quello di subire troppi gol.
Certamente, ma è chiaro, perché non è che è cambiata la difesa, anzi è l'unico che non sta giocando rispetto all'inizio è Urquiza, che dopo Brindisi non ha più giocato praticamente.
Sì, insomma, a proposito dei numeri, però Alex, c'è da sottolineare questo rendimento interno che è notevolmente cresciuto negli ultimi tempi, siamo alla terza vittoria consecutiva e anche sotto questo punto di vista sono rimasto un po' sorpreso nell'osservare che in effetti, nonostante i tanti pareggi casalinghi di Nardò, Nardò in casa ha conquistato 20 punti come Barletta, Brindisi e Fasano e la Cavese. C'è però da dire che Barletta, Brindisi e Fasano hanno giocato una partita in meno in casa, mentre la Cavese,
Fasano si rappariglierà domenica prossima,
sì. Mentre la Cavese, che ha conquistato in casa un punto in più rispetto a Nardò, 21 rispetto ai 20 del Nardò, ha giocato lo stesso numero di partite casalinghe, quindi questa dimostrazione come non c'è la squadra che in pratica in casa riesca sempre a vincere, ci sono anche delle difficoltà nel portare, nel condurre in porto i successi casalinghi.
Certo, voglio dire, Cavese e Gravina ne è una prova, no? Anche il Barletta aveva pareggiato in casa l'altra partita, adesso non ricordo gli avversari, il Brindisi che non sempre vince in casa, anche il Brindisi aveva pareggiato in casa domenica scorsa.
Sì, con il Francavilla.
Il Francavilla che ha fatto 5 acquisti e che ha rimontato la nocerina. Voglio dire, alla lunga questo campionato sta dimostrando che non c'è nulla di scontato, e se non c'è nulla di scontato vuol dire che tutte le squadre hanno grosse potenzialità. Queste potenzialità sono anche la capacità di andare a ribaltare un risultato o comunque di fare un risultato a sorpresa anche in casa di squadre forti, questa è la realtà.
Sì, c'è anche, a proposito di interazione, c'è anche un radioascoltatore che seguendo il nostro dibattito offre il suo contributo alla discussione affermando, a proposito di gol subiti, purtroppo a Brindisi c'è un terreno di gioco che non ha favorito il nostro gioco, ad Altamura abbiamo fatto un pessimo secondo tempo forse perché stanchi, ora cambiando le intenzioni e si prova a puntare in altissimo, il pareggio non paga più come nel girone d'andata, che ne pensate? Sarebbe necessario rischiare di più per raggiungere un traguardo più alto. A voi la...
intanto complimenti per questa disamina, perché insomma anche qualitativamente si è espresso, sì, ad un certo livello, per cui complimenti a chi ha mandato il messaggio. Sono d'accordo con lui perché se il mister afferma il traguardo e la salvezza è stato raggiunto, adesso non possiamo fare più la comparsa, e quindi per eventualmente, e il mister lo ha detto, io c'ho un programma biennale, ma se succede quest'anno non mi tiro indietro, io dietro questa frase non posso che confermare questa dichiarazione del radioascoltatore, quindi osiamo un attimino di più, ma osare vuol dire anche scoprirsi, ma se osiamo e facciamo un gol più di quanto ne subiamo, allora Ragno ha ragione.
Sì, in effetti Alex, diciamo l'unica gara in cui effettivamente Nardò ha mostrato degli squilibri, quantomeno a livello di gol presi, è stata proprio quella di Altamura, ricordiamo, no? Quella lunga fuga in occasione del pareggio e poi Sosa quasi libero di colpire di testa in aria sul traversone dalla sinistra in occasione del 2-1, che ne pensi?
No, è stata sicuramente una sconfitta inaspettata, soprattutto dopo aver visto un primo tempo in cui il Nardò sembrava avere il controllo della partita, aveva rischiato pochissimo, poi nel secondo tempo forse c'è stato un calo di tensione e nel giro di un quarto d'ora l'Altamura ha capovolto il risultato, quindi niente, cosa possiamo dire, ormai è andata, l'altra mura è andata così, guardiamo avanti, adesso bisogna proiettarsi sui prossimi obiettivi, sulle due trasferte che ci aspettano, se non erro, no?
Fasano e Molfetta,
e quindi è lì che bisogna concentrarsi e dare il massimo.
Sì, anche la doppia trasferta Altamura-Puteolana, prima che si giocassero le due partite, erano state indicate come un momento importante per capire se il Nardò poi fosse riuscito a tenere il passo delle squadre che occupano le prime posizioni in classifica. Diciamo che da quella doppia trasferta, nonostante la sconfitta di Altamura, il Nardò è uscito bene, nel senso anche grazie al calo di rendimento della Cavese, le distanze dalla vetta sono rimaste pressoché immutate, addirittura adesso siamo passati dal meno 7 che era maturato ad un certo punto, mi pare proprio dopo la sconfitta di Brindisi, siamo passati al meno 3 ieri dopo la vittoria contro il Matera.
È così, cioè, allora, premesso che non voglio apparire presuntuoso, saccento, che è quello che si voglia dire, io la Cavese quando l'ho vista a Nardò a me non ha impressionato, devo essere sincero. Io, se ha gli spunti singoli di uno che fa il colpo di testa perché c'ha il lampo della giocata, perfetto, mi va bene, è giusto che sia pagato per quello che vale, ma io questa consistenza di squadra, che tra l'altro è stata anche parecchio fortunata, e a Nardò ha subito il gol al 93esimo che a tutti è parso lecito, quella partita per me è stata ampiamente dominata dal Nardò, così come io ho visto tutte le altre squadre dove il Nardò è stato sempre superiore all'avversario, non tantissimo in alcune, tipo Fasano come o Molfetta, però ci sono state partite in cui al Nardò, verso le big, parlo anche del Barletta, il Nardò ha dimostrato di essere superiore. Scusate se mi ascoltate da Barletta, da Matera, da dove spero ci ascoltiate, però è questa la realtà dei fatti dal mio punto di vista. Posso passare per un presuntuoso che ho la bandiera granata in mano e la sventolo in qualunque situazione, però io ho visto questo e non credo di essere smentito dall'esperienza, no? Perché voglio dire, tantissime partite le abbiamo viste. Io l'anno scorso quando passavo in vantaggio tremavo perché mi aspettavo da un momento all'altro il gol del pareggio e poi eventualmente della sconfitta. Quest'anno entro in campo alla vigilia di Nardò Matera, io sono arrivato al campo con, come posso dire, con la quiete interna di una partita che avremmo fatto nostra, perché la squadra sta dando dei segnali importanti di essere squadra e non ha in questo momento, tolti i 30 minuti di Altamura, perché poi non è stato il secondo tempo tutto di Altamura, perché nel secondo tempo noi ci siamo mangiati anche dei gol con l'occasione di D'Ambros, sì, se non sbaglio, in diagonale, che lui non entrò quel pallone. I 30 minuti di Altamura sono, come posso dire, una situazione che accade, anzi è rarissimo che sia accaduto solo lì, no? Perché un campionato è lungo e tu non puoi pretendere sempre il massimo. Bravo Ragno a tirare fuori il massimo da questi ragazzi, ma di fatto il campionato del più 7 della Cavese, io non mi è mai, come posso dire, passata l'idea che fosse strameritato, che ci fosse questa forza reale del più 7 verso tutti gli altri. Anche loro sono umani, anche loro sono uomini, anche loro possono avere la partita storta, e in questo momento sta capitando, voglio dire, quindi è un campionato apertissimo dove può accadere qualunque cosa.
Sì, Alex, tornando al dibattito, no, che si è sviluppato su questo argomento sul forum, qualcuno diceva utilizzare tre difensori puri, cioè mettere Urquiza nel terzetto difensivo, De Giorgi esterno, però questo poi significa...
Le soluzioni tattiche aspettano a Ragno. Noi possiamo così pure un po' chiacchierare tra di noi, però
possiamo fare i puristi,
chiaro, non possiamo dire queste cose, non possiamo poi entrare più di tanto nel merito, possiamo vedere delle cose, possiamo interpretare in modo diverso, però poi sempre l'allenatore o chi dirige la squadra che vede ciò che è necessario fare. Più che altro voglio dire che comunque è un campionato molto combattuto,
incerto
se vogliamo, e tornando allo stato d'animo con cui si vivono le partite, io quest'anno vado allo stadio sereno, tranquillo. Al di là non solo perché mi aspetto eventualmente una vittoria, un risultato positivo, ma perché è un campionato in cui posso anche accettare una sconfitta, posso tranquillamente accettare una sconfitta, che Nardò sta in una buonissima posizione di classifica, l'impressione è anche che ci sia una certa stabilità alle spalle di questa squadra a livello, diciamo, di una almeno sembra che sia stata trovata una sorta di equilibrio a questo punto, mi pare di percepire dall'esterno. Quindi personalmente seguo Nardò con molta tranquillità e serenità, e poi stanno avvenendo anche delle belle vittorie,
il gioco,
divertimento,
la gente
belli,
che applaude, la gente che partecipa,
lo stadio,
il coro rossi, cioè il coro rossi rossi non esce,
è spontaneo,
non esce meccanico, non è qualcosa, sì, sì. Ragazzi, dobbiamo cantare rossi rossi è un istinto, e l'istinto non ti viene perché, come posso dire,
no,
sei un robot, perché sei una persona, perché hai dei sentimenti verso quella maglia, perché hai vissuto quei gradoni, perché sei andato sempre allo stadio. Allora rossi rossi è l'inno, è un messaggio che parte dal campo, chiaro? Sì. Quindi se quel coro esce, vuol dire che c'è compiacimento verso questa squadra, c'è piacere a vederla.
Io penso che ci sia sempre stato, e quest'anno lo stiamo dimostrando ancora di più, affetto verso la squadra. Cioè, la squadra di Nardò è amata, non c'è niente da fare, cioè lo vediamo in ciascuno lo può fare con le espressioni più diverse. È chiaro che una cosa è lo stile ultra, un'altra cosa è lo stile dei signori, diciamo, più tranquilli, però questo affetto si riesce comunque a trasmetterlo in ogni partita, e quest'anno fortunatamente lo stadio è gremito, la squadra ci sta dando soddisfazioni. Poi se da qui a fine anno ci sarà qualche vittoria in più, magari anche inaspettata, chissà, qualche sorpresa, anche perché a questo punto i conti ci dicono che la classifica per quanto riguarda la salvezza non è ancora raggiunta ufficialmente, ma di fatto ormai possiamo ritenerla archiviata.
Non ci abbiamo mai creduto, no? Alla storia della salvezza.
Insomma, si sa mai come può mettersi una stagione, no?
Dopo che ha preso una certa piega, no?
È chiaro.
All'inizio
non poteva raccontarlo neanche la Fragolese, che pensava alla salvezza. Cioè, poteva poi dirlo la Fragolese, ma in cuor suo pensava almeno ai primi.
Poi nel momento in cui per 14 giornate non perdi mai, è chiaro che il campionato ha preso una piega diversa, certo. E poi coltivare delle ambizioni. E a proposito di precedenti, mi pare che questo campionato sia molto simile proprio all'ultimo di Ragno sulla panchina del Nardò.
Beh, forse lì in quell'anno c'erano delle aspettative maggiori.
Sì, io mi riferivo alla presenza di tante squadre in lotta per la promozione diretta.
Taranto, no? Francavilla,
l'altro Francavilla,
Insigni, Fondi,
la Virtus Francavilla,
sì, ovviamente.
Però rispetto a quel campionato, questa volta il Nardò si è rinforzato a dicembre, no?
Sì.
All'epoca si partì.
Perdemmo l'Attanzio e forse c'era anche il difensore, se non erro, Martinez, che
andava e veniva,
sì, era piuttosto ondivago. e proprio tra la fine del girone d'andata e inizio del girone di ritorno ci fu un calo deciso del Nardò, con delle sconfitte anche molto brutte. Mi ricordo la sconfitta di Isola Liri, Nardò inguardabile, sembrava proprio finito lì il campionato del Nardò. Poi piano piano ci si è ripresi.
Mi ricordo perché fu una trasferta in cui ci andai da tifoso, ma al ritorno non mi passava mai per la rabbia, perché giocammo in un campo di patate.
Sì, un campo bruttissimo.
Ma forse c'erano 30 persone fra arbitri, giocatori e tifosi, cioè noi quattro che andammo.
Ed è una... l'Isola Liri nei bassi fondi della classifica, sì, non sì, era sì, manco sì, l'Isola Liri di qualche anno
aveva
prima.
Aveva un attaccante che faceva la differenza, solo lui.
Pozziello, ma... mi pare, no?
Probabilmente sì, ma non ricordo, forse sì. Forse
sì, a questo proposito ricordo anche una sconfitta scongiurata proprio in extremis a Bisceglia, no? Con una squadra che era stata completamente smantellata, anche se poi in quel Bisceglia mi pare che giocasse quel Partipilo che poi è andato a finire in Serie B, quindi erano giovani comunque anche validi e interessanti. Ancora un contributo da parte di un nostro radioascoltatore, dice: ieri c'era tanta gente allo stadio appassionata, mi ricorda un po' il campionato vinto con Boccolini. Erano altri tempi,
non lo so, cioè, allora,
la passione.
Vabbè, innanzitutto la logistica dello stadio era completamente diversa.
Ah, però lui dice il campionato vinto con Boccolini.
Ha vinto, pensavo riferisse all'83-84. Sì, potrebbe assomigliare, anche se lì le presenze erano un tantino superiori, anche se quel campionato iniziò male. Iniziò male perché noi perdemmo in casa con l'Utigliano.
Bruttissima sconfitta.
E il buon Mimmo Cataldo, in una situazione che stava prendendo una brutta piega da vecchia volpe e da intenditore di calcio, lo ricordo perché ne fui testimone, venne da solo di sua spontanea volontà nel club Fedelissimi. A proposito, quest'anno si festeggia il trentennale. Venne nel club Fedelissimi e disse: signori, siamo all'inizio del campionato, noi il campionato lo vinceremo. Nessuno gli volle credere, però poi a fine anno tutti a elogiare, diciamo, le qualità imprenditoriali calcistiche di questo, veramente di questo signore del calcio, perché lo ricordo come un tipo che ha fatto le fortune del Lecce, ma poi abbiamo avuto la fortuna di averlo con noi e di vincere il campionato. Quindi inizialmente le presenze sugli spalti potevano assomigliare a quelle di quest'anno. Chiaramente in prospettiva, se ragioniamo e se le cose continuano ad andare bene, il radioascoltatore che ha scritto spero che avrà ragione.
Ma penso forse ci ha dato questo riferimento storico, perché in quell'anno il Nardò non partiva come candidato principale alla promozione, ma cominciò a farsi largo tra Potenza e Rotonda, Fasano e altre squadre che per tutto il girone d'andata ci stavano davanti. Se non erro, il campione d'inverno fu il Rotonda. Dopodiché Nardò piano piano trovò gli spazi nel girone di ritorno e piazzò praticamente poi il finale, dopo quel famoso recupero infrasettimanale con il Noicattaro, la vittoria sul Noicattaro per 2-0 con la rete di Gregory Antico
e un'altra spettacolare
e la punizione di Walter Monaco. Quindi è il rigore, aspetta, all'inizio il rigore parato da Negro ad Antonicelli, perché noi cattolo ebbe il calcio di rigore all'inizio, Negro lo parò e poi venne fuori Monaco e Gregory Antico.
Sì, la punizione di Monaco fu spettacolare.
Giornata di 27 marzo, freddissima.
Ammazza.
Freddissima.
Ma non è che li avevi preparato questa domanda. No, gli ascoltatori, chi ha scritto? Tua moglie ha scritto.
No, non ricordo questa cosa qua.
Però
grande freddo, me lo ricordo.
Sì, dato che stiamo andando indietro nel tempo, ne approfitto per ricordare che sul nardogranata.com no? C'è proprio una sezione dedicata a tutta la storia dei campionati.
C'è
il
Nardò, storia di una passione, che sarebbe una riproposizione, se vogliamo, della storia del Nardò da cartaceo a informatico, a web, quindi sostanzialmente. Quindi lavoro fatto anche da voi, da Fernando, da te Michele, ma anche dalla Gioventù Granata, tutti coloro che hanno collaborato o hanno pubblicato materiale storico del Nardò. Personalmente mi sono applicato a mettere tutto quanto online e renderlo fruibile, più che altro, no? Quindi renderlo di facile fruibilità.
Io volevo aprire una parentesi su questa roba qui, perché di fatto, diciamo, un archivio multimediale è importante averlo, no? il lavoro per cui mi ha citato è riferito al fatto di aver trovato gli articoli del Nardo Calcio sin dalle origini, quelli che sono stati pubblicati online, e infatti sul sito ufficiale gli articoli del lunedì sono tutti presenti, dove ci sono anche quelli che mi ha passato Alex Capoti, che sta qui. Quindi c'è anche questa possibilità di rivivere tutti i lunedì giornalistici. E poi aggiungo un particolare, che la sala stampa Erminio D'Elia, del buon Erminio D'Elia, è intitolata a un personaggio unico, perché la famiglia D'Elia poi ha voluto donare alla società della Cinardò i volumi, ma sono veramente dei volumi enormi, curati in maniera maniacale, dove il buon Erminio ci metteva l'archivio cartaceo del lunedì della Gazzetta, ovviamente dal 1980 fino alla fine dei suoi giorni, ecco. Per cui c'è anche questa teca, vogliamo chiamarla, molto preziosa, questo bellissimo regalo che la famiglia D'Elia, grazie ai fratelli Massimo e Antonio, ha voluto dare proprio alla Cinardò. Quindi chi voglia dare uno sguardo proprio al materiale cartaceo, basta che venga in segreteria e sarò ben lieto di dimostrare questi reperti, che sono fantastici, in cui si nota proprio la cura con cui Erminio dedicava proprio in maniera minuziosa, col ritaglio, con l'assemblamento su questi fogli enormi, di tutti gli articoli incredibili dell'epoca. Infatti ogni volta che lo sfoglio non nascondo che mi viene un brivido, sì, anche a ricordare certi momenti.
Sì, io ebbi modo di poter consultare quei libroni, no? Sì. Perché poi furono rilegati quando ci fu il ventennale della Gioventù Granata, sì, no? Sì, del club, sì. Ci fu anche una pubblicazione, riportammo, no? Qualcuna di tutte quelle informazioni sul libro che uscì in quella circostanza. E continua il filo diretto con il nostro radioascoltatore,
bene,
che
sono contento.
Qualora fosse qui in zona, magari lo invitiamo qualche lunedì a partecipare direttamente alla nostra trasmissione. Nell'ultimo messaggio che ha mandato dice: in quel campionato giocammo in casa su altri campi, mi sembra Galatina, però quello l'anno di Orati,
prima,
no?
L'anno prima, è 94-95,
quando ancora diciamo era in corso
l'anno di Renna Prosperi, il girone d'andata.
Sì, il manto erboso, perché
non l'anno di Boccolini.
Infatti era l'anno di Orati e sì, l'anno precedente.
Tutto il campionato con Orati, 94-95.
Sì, anche a Copertino.
Sì. E poi a Copertino, perché sì, io ho una foto con i tifosi della Caivanese che vengono, sì, premiati a Copertino dai nostri tifosi. Vabbè, lì c'è tutta una situazione colorata.
Giocavamo anche a Gallipoli col Taranto.
Sì.
Quindi ci fu anche
il famoso furto sul gol fatto.
Sul gol fatto.
Ma diciamo, perché siamo in vena di ricordi.
Se non ci fossero, diciamo, gli stop del tempo, potremmo andare, sì, chissà l'audience come schizzerebbe.
E infatti, purtroppo abbiamo soltanto altri 8 minuti a disposizione.
Però l'invito ad Alex di farlo vino ogni lunedì, io lo
ricordo. Io perciò dicevo che Alex sarebbe un ospite fisso ideale insieme a Fernando.
Meglio invitare il giocatore.
No, i giocatori sono. Vabbè, dai, tanto diciamo, ci stiamo divertendo anche noi. I giocatori sono schematici, cioè ascoltare le risposte dei calciatori. Siamo un bel gruppo, dobbiamo lavorare di più, e finita lì. Cioè, è difficile trovare. Abbiamo fatto puntate interessanti, sì, anche, sì, con calciatori.
Bellissimo gol su rovesciata, ma grazie al gruppo.
Grazie. No, abbiamo fatto puntate in cui abbiamo scoperto veramente delle teste pensanti molto, molto brave. Però ci sono quelli che sono inquadrati proprio nelle risposte. Quindi anche lì, voglio dire, non è che ci si diverta molto. Invece, quando la discussione diventa non da bar, ma una chiacchiera così divertente, anche a ricordare bei momenti passati, no, non dispiace, insomma.
Sì, io chiudo questa pagina, questa ampia pagina di Amarcord con una riflessione che ho fatto proprio andando a spulciare, perché si tratta di un campionato che io non ho potuto seguire Forse soltanto Alex ha seguito quel campionato in maniera
sorprendente. Ma sto dicendo che sei più vecchio di tutti,
sicuramente.
Campionato 73-74.
No, attenzione, io ho visto, io è stato il mio primo anno quello.
Attenzione,
sì, è stato il mio primo anno e io ricordo proprio un Nardò Bitonto 2-0 che fu la mia prima partita.
Io qua con un certo sgomento ho scoperto qual è stata la mia prima partita, però non so se lo posso dire alla radio perché poi divento un po' personale. Sì, io ho scritto due parole. È un episodio che ricordo benissimo, quando ho visto un giocatore del Nardò a fine partita chiamato dagli spalti. La partita era Nardò Barletta e un giocatore del Nardò fu chiamato a fine partita dalla gradinata delle cosiddette tavole.
Sì.
No? Fine partita. Questo giocatore si chiamava Bettini.
Ah, Bettini, sì, è vero.
Bettini lo chiamarono.
Era
e lui
69.
Venne. Sì, 68-69. Lo chiamarono.
Quello procedemmo dalla DC.
Certo. Lo chiamò un tifoso, salì sulla rete, sulla recinzione, si tolse la catenina e la dette a Bettini. Io questo episodio chiaramente ero piccolo e mi incuriosì e chiesi a mio padre perché fa questa cosa. Non so che spiegazione mi ha dato, cioè forse ha giocato bene, però poi è un episodio che è rimasto così nel buio, poi sembrava qualcosa di...
Quindi se tu
e invece poi sono riuscito a scoprire che Bettini a Nardò è stato solo un anno, nel 68-69. Quindi è un'età proprio tenera età. Ho visto la prima partita a Nardò, almeno me la ricordo chiaramente. Questo episodio me la ricordo chiaramente.
Però non sei riuscito a capire il motivo per cui fu ceduta questa catenina?
No, il motivo per cui è stata data la catenina non lo so. Forse qualcuno dice poteva essere dello stesso giocatore e gliel'ha restituita.
Ah, può essere, sì.
Può darsi, però non ricordo il motivo. Ma il fatto che fu chiamato, che mentre andava verso gli spogliatoi fu richiamato. Era vicino ancora, cioè, alla recensione.
Addirittura hai il ricordo di una gara della stagione 68-69, hai ricordi nitidi della stagione 73-74.
È un episodio, non posso dire.
Ma ricordo il 4-1 di Teramo.
Però io mi ricordo però chiaramente che in quegli anni, ora bisognerebbe andare a rivedere gli archivi, c'era un campionato che le partite finivano sempre 0-0. È un continuo 0-0,
sì,
0-0,
sì,
continuo. Infatti io mi annoiavo, non capivo perché mi portavano allo stadio, perché effettivamente le partite erano noiose,
erano catenacciate.
Poi non
sì,
so, vabbè. Ora non so
sì, probabilmente
dire, però erano a cavallo tra il 69 e il 70,
subito dopo la retrocessione dalla Serie C.
Molte partite finivano 0-0, io la domenica stavo lì.
Mentre invece io stavo facendo un riferimento al campionato 73-74, quando il Nardò arrivò secondo, perché ci sono tante similitudini con questa stagione. Il Nardò nella fase iniziale, lo abbiamo anche detto quando eravamo arrivati al quinto pareggio consecutivo,
sì,
no, all'inizio,
sì, sì.
Perché quell'anno addirittura il Nardò pareggiò 6 gare di seguito. Un'altra caratteristica che
è l'anno dell'imbattibilità di Renna.
Sì,
sì.
Lì 16 partite,
sì.
Qui 14. Finita l'imbattibilità, il Nardò perse 2 partite,
sì,
di seguito.
La prima col Sulmona e la seconda.
E qui quasi di seguito, intervallate dalla vittoria col Barletta, anche 2 sconfitte consecutive,
sì,
dopo la lunga fase positiva iniziale. E quello era invece il campionato in cui Nardò vinceva quasi sempre 1-0.
Attenzione, però in quel campionato io ricordo che mi si raccontava, perché è il mio primo anno, che noi avevamo la rosa proprio,
sì,
risicata, cioè forse avevamo 14 giocatori in tutto.
Anche perché all'epoca poi c'era una sola sostituzione, quindi non era come adesso
sola,
che
sì,
si potevano.
Sì, e quindi affrontare il campionato con pochissimi uomini non era proprio concepibile. Quindi poi c'era la particolare che comunque il pareggio valeva un punto e la vittoria 2, quindi anche il pareggio muoveva parecchio la classifica rispetto ai giorni nostri. E niente, il Teramo lo vinse alla fine,
però solo per 2 punti di differenza, insomma.
Sì, ripeto, rileggendo gli articoli dell'epoca, perché poi quando li ho trovati me li andavo a leggere. Noi perdemmo 4-1 a Teramo, il match, diciamo,
che fu match poi decisivo, match, insomma, insomma, sì, no, per
l'andata vincemmo col Teramo 2-0, sì, e sì, mi ricordo pure che segnò Cesari e non posso dire con quale parte del corpo segnò.
Sì, anche se
l'hai detto.
Anche perché si parlava molto in macchina di quella parte. Cesari ha segnato in quel modo.
Anche se poi, diciamo, decisivo nel compromettere l'esito finale della stagione non fu tanto la sconfitta di Teramo, ma quella di Manduria alla terz'ultima, sì, quart'ultima, sì, giornata di quel campionato.
Manduria, no? Che in quegli anni era considerato la bestia nera del Nardò.
Sì, ma c'era una forte rivalità col, sì, Manduria. Adesso c'è sempre, ma lì c'era una forte rivalità.
Anche col Martina Franca.
Qualcuno mi racconta che bisognava passare dal paese per tornare a Nardò, sì, e sì, le, sì, macchine.
Ma altra rivalità era col Martina.
Sì, 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 sì.
Anche perché io le partite del Martina lì le vedevo, le seguivo.
E invece è rimasta la rivalità col Fasano, prossimo avversario, giusto per chiudere la trasmissione, perché ormai siamo veramente al limite, possiamo dire pochissimo. Una rivalità che bene o male aveva raggiunto un suo equilibrio, no? Anche se le due tifoserie si guardavano in Cagnesco, però in tanti anni non era mai successo niente di particolarmente grave. Poi quel gravissimo episodio dello scorso anno a Fasano
queste sono situazioni che io non vorrei commentare, perché voglio dire, è bene parlare di calcio giocato, andare qui a trovare le responsabilità di quell'episodio, non, diciamo, cerchiamo di dimenticarlo, perché si possono aprire tanti discorsi su quell'episodio. Preferisco parlare di calcio e dire che la rivalità c'è sempre stata in maniera sana fino all'ultimo episodio. Ricordo nell'era moderna degli ultras la militanza di Insanguine nel Fasano, no? Che veniva sempre preso
Vittorio
di mira nei match avversari, però ai noi segnava sempre. E Fasano anche bestia nera in certe situazioni, perché gli anni di Papadia non vincevamo mai.
Si strappò due punti decisivi in casa l'anno in cui arrivammo pari col Trigase, con il 2-2,
se non sbaglio, il Bitetto
in casa. E fuori casa, se non erro, perdemmo a Fasano e pareggiamo in casa.
Sì, perdemmo a Fasano con una squadretta di ragazzini, cioè
la famosa brigata de fuoco.
E adesso invece nel Fasano c'è un giovanissimo 2003 che si chiama Lo Foco.
No, è meglio non scomodare comunque volevo aggiungere una cosa, sì, riguardo tifoserie e dintorni. Io ho apprezzato molto e da citare la Fanzine. Il ritorno della fanzine dei tifosi tifosi organizzati del Nardò, che si chiama Aldebaran, e mi è piaciuto anche vedere come hanno spiegato la scelta di questo nome, e cioè la stella che sta a capo della costellazione del Toro. Quindi questa cosa.
Aspetta, allora io in questo momento vorrei chiamare in causa Gianfranco Esposito, che è il nostro ottimo regista. Aldebaran è un album di un complesso italiano, certo. Ma di chi?
No.
Benissimo.
Non vorrei buttarla lì, forse i Camaleonti.
No. Erano i New Trolls.
I New Trolls.
Allora, il Fasano è una squadra che schiera praticamente gli under quasi tutti in difesa, tre nel reparto difensivo, poi c'è il portiere Ceca. Addirittura nelle ultime due giornate sta giocando sulla fascia destra un 2005 Manfredi, poi c'è questo Lo Foco che fa il difensore centrale in coppia con Onraita, argentino lo scorso anno a Lavello, e poi Farinola che hanno preso dall'Altamura, no? E che terzino sinistro, che sta giocando in maniera abbastanza regolare. Naturalmente è una squadra che poi ha tanti uomini di esperienza e di qualità,
tipo
tra centrocampo.
Sporbes c'è ancora, se
sì,
non
sì,
erro.
Sì.
Sì, anche se nelle ultime domeniche
ieri,
no,
ha giocato.
È subentrato
ieri
a partire.
Ha giocato e si è divorato anche una grossa occasione da gol.
Bisogna stare attenti a Lex, no?
Sì, Lezzi nelle ultime settimane sta giocando in maniera continuativa. hanno preso Itzko, che l'anno scorso stava a Bisceglie, quindi sicuramente è stato Tisci a chiedere l'acquisto di questo centrocampista. Poi al centrocampo c'è anche Bianchini, un argentino, un trequartista che in qualche maniera si è, adesso gioca più in posizione centrale, insomma un po' più indietro. E poi il trio d'attacco, l'altro ex Corvino, no?
Corvino sì.
11 reti già quest'anno,
è il giocatore che temo di più praticamente,
che fa la differenza.
A me è sempre piaciuto, però
Falcone,
è letale.
Falcone, ex Taranto, che è stato acquistato di recente, anche lui tanta Serie C alle spalle, poi vantaggiato, 38 anni, che naturalmente non è Daniele.
È Daniele, ma
è un Daniele.
E non è il Daniele.
È anche di Brindisi, ma non è lui.
Quell'altro è 20 febbraio 67.
il Daniele vantaggiato del Fasano invece è un classe 84, a 38 anni. E insomma, è una squadra che è stata un po' discontinua, perché ha iniziato benissimo, imbattuta nelle prime 8 giornate, poi ha subito un calo, ha praticamente perso 5 delle 8 gare successive, adesso le ultime 2 partite le ha vinte a Lavello in trasferta e ieri in casa contro la Puteolana, anche se con tante recriminazioni da parte dei campani.
Purtroppo, cioè, ho visto gli highlights e mi lasciano molto dubbioso il secondo gol, sì. Cioè, mi sembrava netto il fallo di Corvino sul difensore che era davanti a lui, l'arbitro ha lasciato correre, poi Corvino ha fatto gol, però gli errori se ne fanno tanti. Ne ha pagato le spese la Puteolana questo domenica.
Anche perché il Fasano poi ha ribaltato la situazione solo negli ultimi 10 minuti, no?
Sì, sì.
Segnando prima il 2-1 e poi il 3-1.
In superiorità numerica, attenzione, perché sì, poi nel Puteolana è stato espulso un calciatore nel primo tempo addirittura.
Sì, diciamo, delle grandi hanno giocato a Fasano finora il Casarano, che ha perso, Brindisi e Altamura, che hanno pareggiato. Questo un po' per il rendimento interno del Fasano, che ha vinto 6 partite in casa e ne ha pareggiate 2. Alex, che cosa pensi di questa partita?
No, io quello che mi aspetto è più che altro la questione pubblico. Non lo so, temo che ci siano ancora una volta limitazioni.
Sì, probabilmente
per la trasferta.
Un numero limitato di biglietti.
Non lo so, ecco, questo che cosa, una cosa molto antipatica. Ormai si sta ripetendo più volte per quanto ci riguarda.
Sì,
quindi
probabilmente gli ultras rinunceranno, come spesso fanno, no? Quando ci sono queste limitazioni.
Non so che cosa ci sarà.
Però poi se qualcuno vorrà andarci.
Però aspettiamo, ancora non c'è nessuna decisione ufficiale,
no,
non erro, no? Quindi
no, non c'è niente ancora.
Sì, ancora sì. Vabbè, ci fermiamo anche perché Fernando questa sera.
No, vabbè, non è un problema.
Sarà in campo,
sì,
no?
Come under devo andare.
Con la squadra
degli amatori, sì.
Degli amatori.
Non ci facciamo mancare nulla.
Va bene, allora grazie a Fernando.
Di che, sempre
grazie,
un piacere.
Grazie a voi.
Ad Alex
che
Capoti,
ha detto che verrà anche lunedì prossimo.
Nardogranata.com, quando vuoi venire, Alex. Siamo qui lunedì, puoi sempre fare un...
Per me è un piacere.
Ma adesso che si riascolta sul podcast si convincerà.
Bene,
grazie anche a Gianfranco Esposito, ha curato la parte tecnica. Abbiamo parlato tanto che la solita intervista di Mister Ragno del dopo partita non
abbiamo
avuto
il tempo. Quella è arrivata anche in Alaska, ormai lo hanno visto
di mandarla in onda. Ci fermiamo qui, tra poco naturalmente basket a 2 con Francesco De Pace. Buona serata.
Ciao, buona serata a tutti.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce